Buonasera a tutti, ci siamo siamo in diretta e siamo nella nostra terza lezione per quanto riguarda questo corso di addestramento per intercessori. Abbiamo avuto due lezioni nelle scorse 2 settimane, il 10 di marzo e il 18 marzo. Avevamo saltato una serata perché avevamo avuto problemi con il tempo e stasera stavamo quasi rischiando di avere lo stesso problema, che quasi è scatenata una bufera. Non so, ogni martedì qua si scatena una cosa incredibile. Comunque, grazie a Dio, abbiamo messo proprio oggi la seconda lezione, quindi la troverete online sul nostro sito, la potete scaricare, la potete ascoltare. Qualcuno mi ha detto che l'audio è un po' basso, però in realtà alzate i volumi dei vostri computer, perché in realtà l'audio dovrebbe andare bene, perché abbiamo controllato. Stasera tratteremo un altro argomento molto interessante per quanto riguarda proprio l'intercessione. Abbiamo visto delle cose importanti nelle scorse volte, e questa sera vogliamo iniziare in maniera particolare con un versetto che ci sta molto a cuore, che si trova proprio in Isaia al capitolo 62. Però prima di iniziare vogliamo pregare tutti insieme, ok? Vogliamo pregare che anche la lezione di stasera possa nuovamente essere di grande aiuto, di grande benedizione per ogni persona che sta vedendo e che sta ascoltando. Questo è il nostro desiderio, questa è la nostra missione: cercare di mettere a disposizione di tutti tutto quello che Dio ci ha dato, metterlo a disposizione gratuitamente. E quindi vogliamo pregare che possa essere anche di, non solo di benedizione perché non si paga, ma che possa essere anche di benedizione per il fatto che possa arrivare nei cuori, produrre un cambiamento e creare una cultura diversa per quanto riguarda il regno di Dio. Quindi preghiamo per questo. Padre, nel nome di Gesù, grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo, grazie per come tu parli, grazie per come ministri alle nostre vite. Grazie per come, Signore, tu ti servi di noi per cambiare gli eventi delle nostre città e delle nostre nazioni. Per questo ti ringraziamo non solo per il grande onore, ma anche per la grande responsabilità che tu hai donato ad ognuno di noi. E nel nome potente di Gesù Cristo voglio reclamare stasera che questa parola, che questo insegnamento produrrà un grande cambiamento di cultura nella mente, nel cuore di ogni persona che ascolta stasera o che ascolterà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi o nei prossimi anni, ascoltando questo file, questa registrazione. Grazie con tutto il cuore, Padre. Noi lo dichiariamo e ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Inizieremo stasera uno studio che appunto verrà fatto in 2 volte, e chissà che non avremo altre lezioni per quanto riguarda, quindi non credo che ci fermeremo a 4, probabilmente andremo ancora avanti per qualche lezione nel mese di aprile, ok? Nel mese di aprile sicuramente avremo qualcos'altro per quanto riguarda questo corso di addestramento, perché gli argomenti sono tanti ed è bello affrontarli. Quindi, siccome siamo in una situazione anche nostra italiana molto particolare, vogliamo assolutamente che questi insegnamenti possano produrre la cultura proprio dell'intercessione, dello stare nella presenza di Dio intercedendo per la nostra nazione, per quello che sta accadendo. Quindi vogliamo leggere innanzitutto in Isaia al capitolo 62, versetti 6 e 7. Sono dei versetti molto conosciuti, sono straordinari. Ed è scritto così: sulle tue mura, o Gerusalemme, ho posto delle sentinelle che per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che ricordate all'Eterno le sue promesse, non state in silenzio e non dategli riposo finché non abbia ristabilito e reso Gerusalemme la lode di tutta la terra. Le vorrei rileggere insieme a voi perché sono dei versetti meravigliosi. Sulle tue mura, o Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle che per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che ricordate all'Eterno le sue promesse, non state in silenzio e non dategli riposo finché non abbia ristabilito e reso Gerusalemme la lode di tutta la terra. In questi versetti vediamo il principio basilare che abbiamo spiegato nelle nelle lezioni precedenti, cioè il vero significato della parola intercedere. E ora studieremo qualcosa su questi due versetti perché sono veramente a volte leggiamo ma non riusciamo a capire realmente in profondità cosa Dio vuole dirci. Questa sera cercheremo con l'aiuto dello Spirito Santo di andare ancora più in profondità. La parola intercedere significa proprio mettersi in mezzo tra due persone, mettersi in mezzo tra due persone, ok? Quindi intercedere in questo caso, come abbiamo detto, la differenza, vi ricordate, tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, una volta le persone intercedevano, stavano in mezzo tra la persona che aveva bisogno e Dio, e Dio attraverso la richiesta delle persone doveva intervenire. Oggi il nostro compito di intercedere non è più di intercedere, di metterci in mezzo tra le persone che hanno bisogno di Dio, perché Dio ha restaurato l'autorità dell'uomo attraverso Cristo Gesù, Dio ha ridato attraverso Cristo l'autorità alla Chiesa e oggi la Chiesa non ha bisogno più di chiedere a Dio determinate cose, non sto parlando di tutto. Su determinate cose non ha più bisogno di chiedere a Dio, ad esempio quando si parla di prendere autorità sui demoni, non è più Dio che lo fa, ma è la Chiesa che lo fa, perché Dio ha dato autorità alla Chiesa e la Chiesa si mette in mezzo tra la persona che ha bisogno e il nemico delle anime nostre. Prenda autorità, usa autorità e determina il destino di quella persona, grazie a Dio. Quindi è Dio stesso qua. È una delle cose che noi vediamo in questi versetti che sono veramente incredibili. Se noi rileggiamo Isaia 62, il versetto 6, è Dio che sta parlando, ok? È Dio che sta parlando al suo popolo e sta dicendo: sulle tue mura, o Gerusalemme, io, Dio, ho posto delle sentinelle che per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Ed è Dio stesso che dice a queste sentinelle, è Dio che dice: voi che ricordate all'Eterno le sue promesse, non state in silenzio e non dategli riposo finché non abbia ristabilito e reso Gerusalemme la lode di tutta la terra. È come se Dio stesse chiedendo alle sentinelle di svolgere la sua opera verso di lui, nel senso: chiedetemi, non state in silenzio, continuate a fare il vostro lavoro, non datemi riposo finché io non abbia ristabilito Gerusalemme, la lode di tutta la terra. Ed è straordinario per noi comprendere come non solo Dio ci dà una posizione meravigliosa, ma Dio ci permette di mettere in pratica quello che lui stesso ci dice. E se vedo alcuni appunti, intercedere significa mettersi in mezzo tra due persone e intervenire a favore della persona che ha bisogno per ottenergli il favore. E abbiamo citato questa frase di John Wesley come linea guida per questi studi. Molti anni fa questo uomo di Dio disse: sembra che Dio venga limitato solo dalla nostra vita di preghiera. Egli non può fare niente per l'umanità se qualcuno sulla terra non glielo chiede. Allora ci sono delle cose noi dobbiamo intercedere, dove dobbiamo metterci in mezzo tra la persona bisognosa è il nemico. Ci sono delle richieste invece che dobbiamo fare assolutamente e necessariamente verso Dio. Ora stasera voglio parlarvi di un uomo straordinario che con la sua umanità e con la sua debolezza ha creato un precedente meraviglioso. Voglio parlarvi di Elia. Elia era uno dei profeti, è stato uno dei profeti, è uno dei profeti simbolo dell'Antico Patto, rappresenta proprio i profeti, no? Si parla della legge dei profeti, si parla di Mosè e di Elia, Mosè come esponente della legge, rappresentante della legge, e Elia come esponente, rappresentante dei profeti. E nella lettera di Giacomo, un versetto che sicuramente parecchi di voi conoscono, Giacomo cita proprio il profeta Elia. Voglio leggere insieme a voi perché la lezione di questa sera e della prossima volta, del prossimo martedì, si centrano proprio su questi due, su questi versetti, quindi sulla persona di Elia in maniera particolare. Andiamo a leggere in Giacomo, al capitolo 5, leggiamo i versetti 16, 17 e 18. Leggiamolo insieme. Giacomo, capitolo 5, versetti 16, 17 e 18. Dice così: confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Straordinario, sono straordinari questi versetti. Li voglio rileggere perché meritano veramente. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Io voglio che tu ripeta insieme a me queste parole. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Quello che vogliamo fare in maniera particolare con questo corso di insegnamento, di istruzione per quanto riguarda gli intercessori, è non solo sensibilizzare le persone alla preghiera, sensibilizzarle a quella che è la potenza e la verità dell'intercessione. Vogliamo, io desidero sensibilizzare in maniera particolare le persone a credere con tutto il cuore che attraverso la preghiera, che attraverso l'intercessione della Chiesa, che attraverso l'autorità della Chiesa, le situazioni in Italia possono cambiare. E nel nome di Gesù le situazioni in Italia cambieranno, perché la Chiesa si sta alzando, l'esercito di Dio sta prendendo sempre più coscienza della propria autorità, della propria identità, della propria eredità, e di conseguenza nel nome di Gesù le cose in Italia cambieranno. Ora, vorrei insieme a voi vedere proprio queste parole che Giacomo usa, che dicono: molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. E vorrei leggere insieme a voi una delle traduzioni, la traduzione possibile che si può avere dal testo greco di questo versetto. E dice così: noi la leggiamo in questo modo: molto può la preghiera del giusto quando è fatta con efficacia. E la parola molto nel testo greco, dal greco energeo, significa letteralmente efficace. Significa fervente, significa operativa, significa attiva. Mentre la parola efficacia, molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia, la parola efficacia dal greco iskuo significa forte, robusto, potente, qualcosa che serve e qualcosa che conquista. C'è una traduzione che vorrei leggervi dalla traduzione. Una delle traduzioni che noi usiamo, la parola è vite, e dice: la preghiera sincera del giusto fatta con fervore è molto potente e dà risultati meravigliosi. Ora invece voglio darvi l'insieme delle possibili traduzioni in un unico versetto. Guardate che bello questo versetto. Quando noi leggiamo molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia, guardate anche, sentite anche in che modo può essere tradotta questo versetto. Quando il giusto prega in maniera fervente, in maniera efficace, in maniera attiva e non passiva, allora la sua è una preghiera che serve, è una preghiera che conquista perché è forte ed è potente. Non è straordinario avere la possibilità di leggere la Bibbia dai testi originali, dalle possibili traduzioni che ci offrono i testi originali. Lo rileggo. Quando il giusto prega in maniera fervente, in maniera efficace, in maniera attiva e non passiva, allora la sua è una preghiera che serve, è una preghiera che conquista perché è forte ed è potente. Io voglio che tu sappia stasera che la tua preghiera, che la tua intercessione in questo caso, fatta con efficacia, fatta in maniera fervente, fatta in maniera attiva, ha dei risultati incredibili che tu neanche immagini, che tu neanche pensi. Infatti Paolo dice, c'è un versetto straordinario che a me piace molto e credo che piaccia molto anche a voi, in Efesini 3:20, dove dice: ora colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto noi chiediamo o di quanto noi pensiamo, a lui sia la gloria. Dio può, mediante la tua preghiera, mediante la tua intercessione, mediante la sua potenza che opera in te, mediante la tua fede, Dio può fare smisuratamente al di là di quello che tu pensi. E noi dobbiamo smetterla di rendere piccolo Dio, dobbiamo smetterla di magnificare i nostri problemi, di magnificare le nostre situazioni e le circostanze che ci circondano, la realtà che noi viviamo, e dobbiamo cominciare a magnificare Dio e a rendere grande il nome di Dio e a vedere Dio all'opera nelle nostre vite, perché ogni cosa è possibile a chi crede. E quando noi preghiamo con passione, quando noi preghiamo in maniera efficace, quando noi preghiamo in maniera fervente, allora veramente la nostra preghiera è una preghiera che conquista, è una preghiera che serve, è una preghiera forte, è una preghiera efficace. Voglio studiare insieme a voi alcune cose, alcune caratteristiche che rendono in maniera particolare la nostra preghiera efficace. Com'è possibile pregare in maniera efficace? Dice: molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Quando noi preghiamo con efficacia, quando noi giusti preghiamo con efficacia, allora la nostra preghiera, la nostra intercessione ha dei risultati incredibili, stravolgenti, qualcosa che va al di là dei nostri pensieri, al di là delle nostre capacità di comprensione. La nostra preghiera arriva dove noi non potremo mai arrivare. Allora vorrei darvi alcune caratteristiche per rendere la nostra intercessione efficace. La prima cosa in assoluto che rende la nostra intercessione efficace è avere una rivelazione equilibrata di cosa sia la giustizia di Dio. La Bibbia dice: molto può la preghiera del giusto. Molto può la preghiera del giusto. È molto importante che noi comprendiamo che l'efficacia della preghiera viene dai giusti, quindi da coloro che sono stati giustificati per fede, da coloro che hanno creduto nella giustificazione per fede. E spiego anche il motivo. È una cosa molto semplice, ma è molto basilare. Quando tu hai una rivelazione chiara della giustizia di Dio nella tua vita, quando tu affronti l'intercessione e affronti qualunque battaglia, qualunque montagna, qualunque gigante, qualunque situazione impossibile, perché se stai intercedendo è una situazione impossibile, cioè è qualcosa che può essere cambiata solo dalla preghiera e non dalla forza umana. Quindi quando tu affronti qualcosa di impossibile, tu devi sapere chi sei. Questo è fondamentale, tu devi sapere chi sei. Quando tu vai a affrontare il nemico, tu non puoi affrontare avendo problemi nella tua identità. Quando tu vai a affrontare il diavolo, tu devi sapere chi sei. E quando tu sai chi sei, tu sai anche chi è lui. Quando tu devi prendere autorità sui demoni, devi fare una battaglia spirituale di un certo tipo, tu devi assolutamente avere coscienza di chi tu sei e di qual è la tua posizione nel mondo spirituale. Sapendo qual è la tua posizione, sai anche qual è la posizione del nemico, il nemico dell'anima nostra. Quindi vogliamo andare a studiare un attimo questo argomento, perché è molto importante. Stasera studieremo probabilmente soltanto due argomenti, due aspetti in realtà, che cose che ci aiutano a comprendere come rendere efficace la nostra preghiera. Quindi molto può la preghiera del giusto. C'è una grandissima differenza quando tu cominci a intercedere pensando di di non essere ascoltato, che quasi quasi Dio ti fa un favore, che sei in una situazione dove non ti senti, dove ti senti in colpa, dove non ti senti perdonato, dove in un modo o in un altro tu sai che ci sono delle cose nella tua vita che non vanno e quindi, ah, ma come posso io stare nella presenza di Dio, come posso entrare, come posso prendere autorità, ma non so se Dio mi ascolta, se Dio mi esaudisce in quello che dico. Meglio non partire mai, meglio non cominciare mai a intercedere se hai questa confusione. Molto può la preghiera del giusto, è il giusto che sa pregare con efficacia. Il giusto sa pregare e prega con efficacia. Se non c'è quel senso di giustizia, la nostra preghiera non sarà efficace. Ti immagini che noi andiamo ad affrontare il nemico, diciamo: Signore, siamo dei vermi, Signore, non siamo degni, Signore, facciamo schifo, Signore, accetta questa mia misera preghiera. Oh, Signore, siamo qua, noi vogliamo solo le briciole. Meglio non iniziare, perché saremo distrutti appena mettiamo il nostro piede nel campo di battaglia. Perché? Perché il diavolo sa se tu hai un profondo senso di giustizia nella tua vita. Quando noi affrontiamo certe battaglie spirituali, noi non le affrontiamo perché siamo perfetti. Noi non l'affrontiamo perché non sbagliamo mai. Noi non affrontiamo la battaglia spirituale sulla base della nostra santità. Se no saremmo perduti per il semplice fatto che se le affrontiamo sulla base della nostra santità, significa che le potremmo fare soltanto in determinati momenti della nostra vita, quando ci sentiamo abbastanza santi e siamo abbastanza in grado di affrontare determinate cose. No. Quando noi andiamo ad affrontare certe battaglie spirituali e certe situazioni nel mondo dello spirito, noi dobbiamo sapere che la nostra giustificazione è per fede. Noi siamo giusti per il sangue di Gesù, non per le nostre opere, non per quello che facciamo, non per quello che non facciamo, non per quanto preghiamo, per quanto non pecchiamo. La nostra giustizia dipende dal sangue di Gesù nella nostra vita. Noi siamo giusti perché abbiamo detto sì a Gesù, siamo diventati figli di Dio, siamo ritornati a casa, abbiamo una veste nuova, abbiamo un anello al dito, abbiamo dei sandali ai piedi, siamo ritornati ad avere pieno diritto di usare tutta la nostra autorità. Quindi dobbiamo assolutamente avere piena coscienza e piena rivelazione di chi siamo in Cristo Gesù. La giustizia di Dio, segnate questo magari nei vostri appunti, la giustizia di Dio ci ha resi giusti nella presenza di Dio, nella sua presenza. La giustizia di Dio ci ha resi giusti nella sua presenza. Noi siamo stati giustificati mediante la nostra fede nel sacrificio di Gesù. E questo è fondamentale per noi comprenderlo. Romani, capitolo 5, il versetto 1 e il versetto 2, dice così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Romani, capitolo 3, il versetto 23, dice: poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Il versetto, capitolo 5, il versetto 17: infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Nella lettera agli Ebrei ci sono versetti a non finire su questo argomento, ne sto citando soltanto pochi. Dice qua: accostiamoci, Ebrei 10:19, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. Noi siamo stati giustificati gratuitamente mediante la fede in Cristo. Dice qua al versetto in Galati, al capitolo 3, dice qua al versetto 12, ora il versetto 13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. E dice qua il versetto 25, ma venuta la fede non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo, non c'è né greco, non c'è né schiavo, né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. E perché siete figli di Dio, Dio ha mandato lo Spirito Suo nei vostri cuori. Sto leggendo in Galati 4, versetto 6, versetto 7, perché tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Ora, la Bibbia dice che noi siamo stati giustificati, siamo stati risuscitati, vivificati. Il versetto Efesini, leggo il capitolo 2, il versetto 4: Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Alleluia. Potremmo continuare all'infinito su questo argomento, ma quello che noi dobbiamo comprendere è che noi siamo stati giustificati per la grazia di Dio, non per le nostre opere. Molto può la preghiera del giusto. Vorrei concentrarmi su questo aspetto, perché questa è la base. Se noi non partiamo dalla giusta base, che è l'identità del cristiano, non possiamo fare altro. Deve esserci questo fondamento: tu devi sapere chi sei. Questo riguarda la tua identità. Se tu non sai chi sei, non sai neanche quello che puoi fare. Perché se tu non sai chi sei, non sai neanche qual è la tua autorità, la tua eredità e quindi la tua autorità. Tu devi sapere assolutamente chi sei. Il giusto può pregare in maniera efficace, e quando il giusto prega in maniera efficace, le cose accadono. La giustizia di Dio ha condannato Gesù per le nostre colpe, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. Guardate in 2 Corinzi, il capitolo 5, il versetto 21, dice: poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. E come diciamo spesso, la giustizia non è semplicemente qualcosa che noi abbiamo ricevuto, la giustizia è qualcosa che Dio ci ha fatto diventare. Noi siamo diventati la giustizia di Dio. Questo è fondamentale per noi comprenderlo. Se tu non sai chi sei, tu non sai neanche quello che puoi fare, ma se tu sai chi sei, tu puoi fare qualunque cosa in Cristo. Molto può la preghiera del giusto. È il giusto che, quando prega in maniera efficace, le cose succedono. Ora, la Bibbia ci insegna un principio fondamentale: qualcuno è stato giustiziato affinché chiunque avesse creduto in lui sarebbe stato giustificato. Cristo è stato giustiziato affinché noi fossimo giustificati. Questo significa che nella presenza di Dio, tu non hai colpa. Dio guarda verso di te e non vede colpe. Dio guarda verso di te e non vede peccato. Dio guarda verso di te e non vede nessuna sporcizia. Dio guarda verso di te e non vede alcuna iniquità. Dio guarda verso di te e non vede te. Lui vede Cristo, perché noi siamo in Cristo. Se noi comprendiamo la nostra identità, Tutto cambia, il nostro modo di parlare, il nostro modo di pregare, il nostro modo di intercedere, il nostro modo di predicare, il nostro modo di testimoniare, il nostro modo di prendere autorità sul diavolo, il nostro modo di andare e pregare per i malati. Quando noi comprendiamo chi siamo in Cristo, molto può la preghiera del giusto. Il giusto vivrà per la sua fede, è scritto nell'Antico Testamento, figuratevi. Pensate oggi, con la rivoluzione che ha portato Gesù 2000 anni fa, con il ribaltamento della situazione spirituale, con il fatto che la nostra natura adamica è stata estirpata dalla nostra vita e che noi oggi abbiamo la natura divina, la natura di Cristo, e che noi possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Pensate, dove siamo oggi? Colossesi, capitolo 1. Colossesi, il capitolo 1, il versetto 13 e 14 dice: poiché egli ci ha riscossi, Dio nostro Padre, egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Siamo stati trasportati dalle tenebre nel regno di Cristo Gesù. Noi oggi siamo, viviamo nel regno. Dice al versetto 14: in cui, in questo regno, in Cristo e nel suo regno, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Noi siamo stati riscossi, siamo stati tirati fuori, qualcuno ha pagato il riscatto. Ha pagato, Gesù ha pagato con il suo sangue, ci ha tirato fuori dalle tenebre e siamo stati trasportati nel regno. Oggi noi viviamo nel regno, in questo regno, in Cristo Gesù, noi abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Ed è straordinario, perché questa giustizia che è stata compiuta 2000 anni fa sulla croce del Calvario ha ucciso Gesù e ha permesso invece a te e a me di essere posizionati in una posizione di diritto e di autorità. Noi abbiamo il diritto di vedere la risposta alla nostra intercessione. Noi abbiamo il diritto di vedere la risposta alle nostre preghiere. Perché? Perché siamo figli, perché siamo stati resi giusti e siamo in una posizione di autorità. La giustizia, come abbiamo letto in Filippesi, al capitolo 2, la giustizia di Dio ci ha posizionato nei luoghi celesti. Ora considera un attimo. Dice la Bibbia, noi non siamo più, vi chiedo scusa per il rumore della mia poltrona, la giustizia di Dio ci ha posizionati in Cristo, noi non siamo più servi, noi siamo figli, e se siamo figli, e lo siamo, noi siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Significa che la nostra posizione di eredità è uguale a quella di Cristo, significa che per la grazia di Dio tra noi e Cristo non c'è alcuna differenza. Siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. La nostra eredità è stata accorpata a quella di Cristo. Pensate, la nostra identità è uguale a quella di Cristo, perché siamo nati dallo stesso Spirito. Siamo nati dall'alto. Lo Spirito Santo ha concepito Gesù nel grembo di Maria e noi siamo nati dallo stesso Spirito che ha concepito Cristo Gesù nel grembo di Maria. Pensate un attimo, abbiamo lo stesso padre e siamo stati concepiti dallo stesso seme, noi siamo nati dall'alto e oggi ci è stata donata di nuovo quella giustizia che Adamo aveva perso nel giardino di Eden. L'ultimo Adamo l'ha recuperata dal giardino del Getsemani alla croce, alla tomba, alla resurrezione, all'ascensione e alla diffusione dello Spirito Santo sopra la Chiesa. Quale potenza meravigliosa hanno le nostre parole quando escono fuori dalla nostra bocca con fede. Questo è quello di cui vorrei parlare dopo, della fede, anche se in realtà c'è un altro argomento prima. Quindi, però andiamo per gradi, non ci... non ci assicuriamo, come si dice dalle nostre parti. Noi dobbiamo comprendere la giustizia, la posizione di giustizia che ci è stata data in Cristo Gesù. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Quando noi comprendiamo la nostra identità, il nostro modo di agire è totalmente diverso. Ora farò un esempio talmente semplice e talmente banale, ma che credo sia l'esempio più chiaro, evidente, che ci fa comprendere ciò di cui stiamo parlando. Io sono genitore e ho dei figli. Chiaramente i miei figli hanno un'autorità e una libertà di muoversi in casa che nessun ospite ha. Chiunque viene a casa mia e non fa parte della mia famiglia è bene accetto, è amato, ce ne prendiamo cura, gli diamo da mangiare, diamo asilo, diamo un letto per dormire, diamo vestiti, qualunque cosa ci sia bisogno, non è un problema, è una cosa che noi facciamo di prassi nella nostra casa, ospitiamo gente, persone per mesi e mesi e mesi e noi desideriamo realmente dare tutto quello che Dio ci ha dato, desideriamo darlo. Non abbiamo mai fatto i calcoli in questo, ma per quanto un ospite possa essere ben voluto, ben accetto, curato, desiderato, amato e seguito da me, da mia moglie, dai miei genitori, dai miei figli, non avranno mai la stessa autorità e la stessa libertà di quando i miei figli si muovono dentro casa. Quando è pronto, i miei figli sono a tavola, li devi chiamare 1.000 volte perché fanno le cose, chi studia, chi è al computer, chi è alla televisione, chi sta facendo altre cose. Hanno una libertà, vengono a tavola, se c'è caldo si levano la maglietta, mio figlio, se ci si muove in libertà, non è un problema. L'ospite non fa questo con libertà. Quando tu sai di essere figlio, non chiedi il permesso se posso fare quella cosa, posso prendere un pochettino più di pane, posso andare in bagno, posso accendere la televisione. No, i figli si muovono con tale libertà e con tale autorità. Se qualcuno suona alla porta, o io, o mia moglie, o i miei figli vanno ad aprire la porta senza problemi. Se io ho un ospite in casa e suono alla porta, l'ospite non va in maniera automatica, a meno che non sia io a chiederglielo, per favore puoi andare ad aprire, oppure per favore puoi rispondere al citofono. Quando noi abbiamo il vero concetto dell'identità, noi abbiamo un'autorità, una libertà di azione dentro casa che non abbiamo altrove. Ora, Gesù ha detto una cosa fondamentale in Giovanni al capitolo 8, ha usato questa espressione bellissima, dice: lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Quella parola rimanere significa dimorare in casa, significa muoversi dentro casa sentendosi a proprio agio. Muoversi dentro casa sentendosi a proprio agio, quindi tu dimori nella casa, muovendoti nella casa e vivendo la casa con libertà. Di quale casa stiamo parlando? Parliamo della casa del Padre, parliamo della nostra posizione, parliamo di dove siamo ritornati e dov'è la nostra posizione. Noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù e con Cristo Gesù noi abbiamo una posizione di autorità dentro la casa ed è da quella casa che noi intercediamo, è da quella posizione che noi prendiamo autorità, è da quella posizione che noi rilasciamo i nostri decreti come re e come sacerdote, ed è da quella posizione, quando noi intercediamo, noi dobbiamo comprendere che lo stiamo facendo seduti nei luoghi celesti. Ora voglio darti un incoraggiamento. La prossima volta che intercedi, fallo seduto su una sedia con i piedi appoggiati su uno sgabello, perché questa è la posizione spirituale. Dice in Salmo Salmo 110 è un salmo profetico di Gesù ed è un salmo profetico della Chiesa. L'Eterno dice al mio Signore, il Padre dice a Gesù, siede alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù e noi siamo in mezzo tra il Padre e il Figlio e noi siamo seduti sulla sede, nella stessa sedia del Figlio, e i nostri piedi devono essere appoggiati su uno sgabello che sono i nostri nemici. Quello rappresenta, è la massima rappresentazione della nostra, dell'autorità. Noi abbiamo una corona, abbiamo uno scettro e c'è uno sgabello. Noi abbiamo autorità nel nome di Gesù. Quando noi preghiamo, quando noi intercediamo da quella posizione. Ok? Quindi, quando noi comprendiamo questo, quando noi comprendiamo qual è la nostra posizione nel regno, noi siamo stati trasportati dalle tenebre, siamo stati riscossi dalle tenebre, siamo stati trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione e il perdono dei nostri peccati. Noi siamo seduti, abbiamo una corona sul nostro capo, abbiamo uno scettro nelle nostre mani e i nostri piedi sono appoggiati su uno sgabello che sono i nostri nemici. Ed è da quella posizione che tu intercedi. Ora, molto spesso quando noi intercediamo, a volte siamo in ginocchio, a volte siamo sdraiati con la faccia a terra, a volte siamo in giro a camminare, come facciamo chilometri a piedi, pregando, intercedendo, cacciando i demoni. Voglio incoraggiarti, la prossima volta che lo fai, fallo seduto, fallo nella tua posizione naturale spirituale. Noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù e con Cristo Gesù. Molto può la preghiera del giusto quando è fatta con efficacia. Ora vorrei andare alla conclusione. Quando dice qua in Efesini al capitolo 2, al versetto al verso 19, dice qua: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Io voglio che tu sappia che quando tu preghi, quando tu intercedi, tu non sei di passaggio nella presenza di Dio. Tu non sei un forestiero. Tu non sei un ospite. Tu sei un concittadino dei santi, sei un membro della famiglia. Quando noi intercediamo, noi non siamo di passaggio. Noi siamo membri della famiglia. In Cristo Gesù noi siamo ritornati a casa e non siamo mai più usciti. In Cristo Gesù noi abbiamo approcciato il trono della grazia e non ci siamo mai più allontanati. In Cristo Gesù noi ci siamo seduti nei luoghi celesti e stiamo regnando e non ci siamo mai alzati e non ci siamo mai allontanati, perché la nostra identità e la nostra posizione è in Cristo. Molto può la preghiera del giusto quando è fatta con efficacia. Ho voluto affrontare questo argomento della giustizia perché è un argomento basilare. Ci sarebbe ore, potremmo stare qua ore, giorni e settimane a parlare di questo argomento. Però non voglio andare nel prossimo argomento perché onestamente richiederebbe tempo e non vorrei stringere. Quindi preferisco fare anche una lezione un pochettino più corta, ma vorrei proprio che questo concetto sia talmente chiaro, talmente saldo nella nostra vita. Vorrei concludere in questo modo. In Romani, al capitolo 1, leggiamo una cosa interessante che l'Apostolo Paolo scrive. In Romani 1, al versetto 16 e 17. Guardate che sono belle queste parole, perché ci rivelano qualcosa. Molto spesso noi conosciamo magari a memoria il versetto 16, ma il versetto 17 è altrettanto potente. Romani 1:16 dice così: infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Attenzione al versetto 17: perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Il versetto 17 dice una cosa bellissima. Dice: la giustizia di Dio è rivelata in esso. In esso cosa? In esso Vangelo, perché collegato al versetto di prima, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio. Dice: poiché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede. La giustizia di Dio è rivelata nella buona notizia, il Vangelo. La buona notizia, la giustizia di Dio è rivelata nel Vangelo, nella buona notizia, di fede in fede. Quindi significa che la rivelazione della giustizia, la giustizia viene rivelata, o la rivelazione della giustizia ci viene rivelata di fede in fede. Quindi noi abbiamo bisogno di crescere nella rivelazione della giustizia. Oggi, questa sera, magari hai ascoltato delle cose che magari non avevi mai ascoltato prima, o probabilmente hai ascoltato delle cose che già avevi ascoltato, ma sicuramente stasera hai ricevuto una rivelazione maggiore della giustizia di Dio nella tua vita. E questo ti sta facendo crescere nella fede, perché la fede viene dall'udire la parola di Dio, e quindi lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore, questo ti rivela ancora di più la giustizia di Dio, cioè qual è la tua posizione corretta nella presenza di Dio. La parola giustizia significa essere posizionati in maniera corretta. La parola giustizia non è una parola religiosa, non è un'espressione religiosa, è un'espressione che ha a che fare nel mondo degli avvocati, nel mondo della giurisprudenza. La parola giustizia significa essere posizionati in maniera corretta. Noi siamo stati resi giusti, significa che noi siamo stati posizionati in maniera corretta nella presenza di Dio. Attraverso il sangue di Gesù noi siamo stati posizionati in maniera corretta. Ora, quando noi riceviamo questa parola, questa rivelazione, questa aumenta fede nella nostra vita, e man mano che cresciamo nella fede, la rivelazione della giustizia cresce dentro di noi, sempre di più. È così come un processo nella vita di un bambino. Quando un bambino nasce, non ha idea né di chi sia, né di cosa sta facendo, né di chi siano i genitori. Sono i genitori a prendersi cura di lui. Ma man mano che cresce, man mano che cresce, il bambino o la bambina prende coscienza della propria identità. Si rende conto di essere un essere umano, diverso dagli animali, diverso dalle piante, diverso dalle cose, che ha un'intelligenza, che ha una coscienza, che ha una posizione, e comincia a comprendere qual è il suo ruolo, il ruolo di figlio, cosa significa chi sono i propri genitori, cosa significa avere dei fratelli, ed è una coscienza che cresce, una rivelazione in continua progressione, è in continua evoluzione. Quindi voglio incoraggiare ognuno di voi a prendere coscienza della propria posizione, della propria identità, e a chiedere continuamente allo Spirito Santo di rivelare la giustizia. Gesù ha detto: quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Dice: di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io me ne vado al Padre e voi non mi vedrete più. Significa letteralmente: io vado al Padre e voi prenderete il mio posto. E il mondo non vedrà più me, il mondo vedrà voi. Perché? Perché noi siamo diventati la giustizia di Dio in lui. E Gesù cosa ci insegna, cosa ci incoraggia? Qual è la prima cosa che noi dobbiamo cercare come credenti? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Sono due cose che vanno insieme, che sono inseparabili. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avrete bisogno vi saranno sopraggiunte. Vedete, quando noi cresciamo nella coscienza che il fatto che siamo in un regno e di qual è la nostra giustizia, di chi siamo realmente in Cristo, posso dirvi una cosa, non avrete più bisogno neanche di chiedere al Padre le cose di cui avete bisogno, perché mentre voi cercate in maniera spontanea il regno di Dio, le cose che riguardano il regno di Dio e la vostra posizione in Cristo, tutte le cose di cui avevate bisogno vi saranno sopraggiunte in maniera automatica. Mentre prima cercavamo, chiedevamo, Signore, il vestire, il mangiare, il bere, come dice Gesù, le cose di cui avevamo bisogno, spendevamo molto tempo nel chiedere le cose che ci servivano, Gesù ha detto non fatelo. Non fatelo, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, cercate prima le cose del regno e la vostra posizione, e man mano la rivelazione della giustizia arriverà nella vostra vita. Le cose di cui avrete bisogno vi saranno date in maniera automatica, perché la vostra coscienza di essere figli, di essere ciò che siete, non vi permetterà di ricevere quelle cose in maniera automatica. E mentre voi siete impegnati a cercare le cose del regno, a sviluppare le cose del regno, a portare avanti gli affari del regno, tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno sopraggiunte, perché quando Dio ti chiede di fare qualcosa per Lui, ti provvede in maniera automatica, senza bisogno che tu chieda più a Lui. Gloria a Dio, gloria a Dio e gloria a Dio. Noi siamo presenti in questo momento, io sono presente in questo momento su Skype, sul nostro contatto di iChurch. Se volete fare delle domande in questo momento, sono assolutamente a vostra disposizione. Se non ci sono domande, io vorrei intanto concludere. Padre, grazie con tutto il cuore per la bellezza della rivelazione della Tua parola nelle nostre vite per mezzo dello Spirito Santo e per mezzo dell'insegnamento. Grazie con tutto il cuore perché ci rassicuri sempre in chi siamo e in cosa possiamo fare in te. E per questo ti diamo tutta la lode e tutta la gloria nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Non so se ci sono delle domande che volete fare. Io magari sto ancora collegato su Skype, quindi non vedo domande qui. Anzi, Sandra, super potente, che meraviglia. Grazie Sandra. Ci vediamo fra qualche giorno, Sandra, a Torino per la conferenza. A proposito, vorrei approfittare per invitare quanti verranno, per quanti hanno desiderio. A fine settimana saremo a Torino per una conferenza di 3 giorni, l'argomento è straordinario, il tema della conferenza è creati per regnare, creati per regnare. È una conferenza dalla quale ci stiamo veramente aspettando parecchio, veramente tanto. Quindi, gloria a Dio. Grazie di essere stati presenti, troverete lo studio domani mattina presente nel nostro sito di senzamisura.org. Dio vi benedica, buona serata e buona cena per quanti ancora non hanno cenato. Ciao a tutti.